le implicazioni di questo schema alle mie spalle. Abbiamo detto che l'apertura delle rotte transoceaniche, la scoperta dell'America, eccetera, quindi l'avvento della modernità anche da un punto di vista storico, portano con sé una frequenza di incontri con altre culture alla quale non eravamo particolarmente abituati, anche se rifaccio presente che noi in Europa occidentale abbiamo avuto a che fare con gli Unni, con gli Arabi, con i Normanni, con gli Angli, con i Franchi, insomma, voglio dire, non è che proprio avessimo questa mancanza di contatti con altre popolazioni. Però bene o male, quelle fino a un certo punto condividevano una certa area di famiglia, erano in regioni note, c'erano storie antiche che risalivano addirittura a Giulio Cesare e via discorrendo, per certi versi, quindi in qualche modo erano state assorbite, poi erano comunque etichettati come il nemico, quindi sai, i turchi, no? Le varie torri d'avvistamento lungo le coste, Amalfi, eccetera, eccetera, insomma, un sacco di cose. Però il momento in cui cominciamo a colonizzare il resto del pianeta, come abbiamo detto, è un momento nel quale l'esperienza diretta di queste culture così radicalmente diverse scuote una serie di assunti e una serie di questioni con le quali ci stavamo fino ad allora tranquillizzando. Abbiamo visto che una delle prime letture, in qualche modo, che viene messa insieme, avanzata, è quella del... Ah no, dunque, il primo approccio in assoluto è quello di non sono esseri umani, quindi ne facciamo ciò che vogliamo, li contrabbandiamo, li vendiamo, li stupriamo, liberi, eccetera, eccetera. Dopodiché, quando la cosa comincia a diventare un po' più difficile da mandar giù, da sopportare, scatta l'atteggiamento paternalistico per il quale, sì, siamo tutti esseri umani, però quelli sfortunati sono rimasti in questo stato di natura per il quale non hanno grossi problemi con il sesso, non si coprono, non hanno tutte le convenzioni che abbiamo noi, quindi poveracci, spieghiamogli come si vive. E quindi abbiamo cominciato a rovinarli anche da questo punto di vista, dicendo che comunque, insomma, facevamo loro un favore perché tanto, siccome la cultura era la stessa, tanto valeva che accelerassimo le procedure per le quali essi potessero diventare come noi. Poi ci siamo accorti che era una pretesa che non stava in piedi, nel senso che quest'idea che ci fosse una sola cultura della quale noi eravamo la fulgida punta di diamante non reggeva all'esperienza diretta delle altre culture. E quindi siamo passati con l'antropologia, come abbiamo visto, con Boas, Malinowski, grandi nomi sul campo fino a Lévi-Strauss, eccetera, a riconoscere che so altre culture, sono diverse, chiacchiere stanno a zero, non è detto che diventino come noi, non ci tengono neanche spesso e volentieri, quindi come si fa? Allora il problema appunto diventa un problema di comprensione dell'idea di cultura, perché come abbiamo detto, per lo stesso mondo noi abbiamo una miriade di sguardi diversi. Per gli stessi oggetti, gli stessi rapporti, le stesse circostanze, gli stessi animali, chi appartiene a una cultura ha una prospettiva, chi appartiene a un'altra cultura ne ha una completamente diversa, spesso e volentieri opposta, ma non sempre, ma comunque che non è quella. Oh, e parliamo sempre degli stessi oggetti. No. Quindi com'è possibile che per lo stesso mondo ci siano così tante interpretazioni e così tanti sensi? Ecco. Come abbiamo visto, questo diagramma ci spiega più o meno quella che attualmente è l'ipotesi più concreta, ovvero sia che il mondo di suo non abbia un senso. No? Come abbiamo visto con Weber, senza che lo riprenda un'altra volta, tanto lo so a memoria, non serve, l'infinità priva di senso del divenire del mondo è la realtà, ovvero sia una potenzialità di senso. Ok? Noi attingendo alla realtà possiamo inverare una serie di possibili interpretazioni, di possibili significati del mondo che ci circonda. Lo abbiamo fatto dai primi momenti in cui siamo comparsi sulla Terra come esseri umani, come abbiamo detto, quindi diciamo intorno ai 15.000 anni, tutti i significati, tutte le parti di realtà che abbiamo trasferito sul nostro piano di esistenza formano il mondo reale. La Wirklichkeit, tutte, no? Le cose che l'uomo ha detto del mondo e di se stesso e ha pensato del mondo e di se stesso. Come vedete, anche se il diagramma è rozzo per molti versi, tra l'uno e l'altra c'è uno scarto. Per quanto la Wirklichkeit sia molto più di quello che sappiamo oggi e immaginiamo oggi, perché comprende culture scomparse, comprende una serie di interpretazioni di racconti che sono enormi per molti versi, però ecco, rispetto alla realtà è sempre una parte, una piccola parte, perché come vi dicevo ieri, i due margini laterali andrebbero rimossi, cioè, la realtà è infinita, ok? Quindi fra quello che potrebbe essere e ciò che noi abbiamo detto essere, c'è uno scarto enorme. Lo scarto che c'è tra il finito e l'infinito, tant'è che appunto Weber parla della cultura come una sezione finita dell'infinità priva di senso. Quindi noi, da quel flusso immane che è lì sopra, in qualche modo portiamo a noi dei significati, prendiamo delle interpretazioni e le facciamo diventare parte di una cultura. Ci costruiamo lo scenario all'interno del quale ci muoviamo, le connessioni che valgono all'interno di quello scenario, ci costruiamo un mondo in cui vivere. Ok? Questa è la sezione finita. La sezione finita è un riparo all'interno di un qualcosa di profondamente incomprensibile. No, pensate appunto, come dicevamo, alle prime esperienze dell'uomo che si affaccia alla consapevolezza e al mondo. Non capisce nulla, qualunque cosa accada, qualunque rumore senta, qualunque creatura veda, per lui è pericolosa, potenzialmente mortale. E deve cominciare a mettere insieme i pezzi, e il modo in cui mette insieme i pezzi e il significato dei pezzi li prende in qualche modo dalla realtà. Quindi uno dei grandi problemi con i quali noi siamo oggi confrontati è: quali sono i modi attraverso i quali costruiamo il senso del mondo? Perché non ce lo siamo detto, abbiamo detto che lo facciamo, però dirlo è facile, ma poi nella prassi come accade questa cosa? Siamo a livello ipotetico, evidentemente, questi sono gli ultimi risultati della mia ricerca, quindi parliamo di un livello totalmente ipotetico di possibilità. Ci sono una serie di autori a conforto, evidentemente, insomma, non è che abbiamo modo di analizzare la cosa troppo nel dettaglio, però l'idea generale sulla quale mi muovo è che questa costruzione di senso, questa creazione di senso, vi ho detto già perché preferisco creazione a costruzione. Allora vi dico perché preferisco creazione a costruzione, perché costruzione in qualche modo dà un senso di controllo di ciò che fai, di intenzionalità, di progettabilità, di misurabilità, no? Noi abbiamo l'idea che si costruisca con delle schede, dei regoli, dei numeri, dei pezzi, delle cose, dei piani e via discorrendo. Ecco, il senso noi non lo facciamo così, il senso lo creiamo, giusto appunto. Lo attribuiamo con una serie di gesti che secondo me sono gesti sul filo dell'inconsapevole. Tant'è che i meccanismi, secondo me, le strategie, i processi che generano questo senso, sono processi che hanno a che fare con il versante immaginale della nostra capacità di comprendere il mondo, col versante simbolico, hanno a che fare con la religione, per esempio. Religione, di cui troverete un subparagrafo, se non ricordo male, ad hoc nel capitolo, che per i padri della sociologia non a caso era un argomento centrale, tutti ne hanno scritto. Weber veniva addirittura da studi di religione comparata. Durkheim ha chiuso la sua carriera, diciamo, il suo tragitto intellettuale, scrivendo delle forme elementari della vita religiosa. Zimmer ha dedicato un'opera che ha rivisto per decenni, per 10 anni, no, per 10 anni ce l'ha avuto di coraggio, ma per più di 10 anni alla religione, che si chiama la religione, più tranquillo, diciamo, da questo punto di vista, e sono quindi tutti aspetti estremamente significativi dell'intera teoria sociologica. Noi, siccome siamo quelli che parcellizzano il sapere, quelli della famosa iperspecializzazione che trovate menzionata nei sette saperi, abbiamo fatto una subbranca della sociologia che si chiama sociologia della religione, e così di fatto l'abbiamo espulsa dal pensiero della gran parte dei sociologi. La gran parte dei sociologi non contempla la religione come un aspetto importante del nostro modo di vedere il mondo e di costruire il mondo. Ecco, il problema è che la religione invece, seguendo Simmel ovviamente, e contro tutta una serie di miei pregiudizi precedenti, quindi come dire, anche qui siamo di fronte a dei rivolgimenti piuttosto significativi a livello teorico, la religione resta uno dei fenomeni più importanti che noi oggi abbiamo a disposizione e grazie ai quali generiamo senso. Perché dico questo? Beh, per esempio perché, come abbiamo visto, la nostra esperienza quotidiana, il nostro modo di vivere si fonda sulla fiducia. E come abbiamo visto, fede e fiducia hanno una radice in comune, sono aspetti dello stesso tipo di movimento. Quindi, che ci piaccia o meno, c'è un atto nell'affrontare il mondo di apertura adesso, di accettazione, di speranza, no? Di resa per certi versi, che è molto religioso. Però dobbiamo cercare di risolvere un po' la questione, perché chiaramente religione è anche tutto quello che è stato detto della religione dall'illuminismo, no? Quindi è, riprendendo Marx, l'oppio dei popoli, uno strumento di controllo sociale, una serie di metodi di costruzione di gerarchie e di divisioni, eccetera, eccetera, eccetera. Come facciamo a mettere insieme queste due cose? Perché io devo necessariamente essere religioso? Ecco, Simmel ci aiuta perché Simmel distingue tra religione e religiosità, che sono due cose diverse. Quella che interessa a noi, lo anticipo, è la religiosità, ovvero sia la tendenza dell'uomo a entrare in contatto col trascendentale. In qualche modo, riformulandola alla luce di queste mie ricerche recenti, io direi che la religiosità è l'intuizione della realtà, ovvero sia il fatto che a un qualche livello di consapevolezza noi sappiamo che c'è di più e che la vita non è solo quello che è qui. Perché questa, ricordiamo, è una sezione finita contro un'infinità, che sarà anche priva di senso, ma è, e qui usiamo un aggettivo che è specifico del linguaggio della religione, è numinosa. Ok? Numinoso vuol dire che ispira terrore e stupore e meraviglia. È ciò che ti lascia a bocca aperta. Ok? Questo è un aggettivo che ha creato per la prima volta Rudolf Otto nel 1918, quando ha scritto un testo di una bellezza rara che si chiama Il Sacro, che comincia con questa avvertenza: se non avete mai testimoniato o provato il contatto col sacro, potete anche smettere di leggere, perché tanto non sono in grado di spiegarvi di che sto parlando. Quindi vedete che nel sacro noi arriviamo a uno dei limiti della lingua. E questo sacro è qualcosa che prescinde dalle religioni specifiche. Sacro è una dimensione della realtà per la quale tendenzialmente non ci sono parole. Credo di averlo già accennato, esiste un altro aggettivo molto interessante che deriva da questa sfera, che è quello di ineffabile. Quando diciamo qualcosa, che qualcosa è ineffabile, semmai l'abbiamo detto, se no segnatelo perché è un bell'aggettivo, diciamo che è qualcosa di cui non si può parlare, non ci sono parole per definirla. Ecco, questo è il quantum. Allora, per risolvere questa cosa, ma cercare di comunicare comunque le sue qualità, Otto crea l'aggettivo di numinoso. Ok? Quindi la religiosità è questa nostra ansia, questa nostra esigenza di scoprire delle dimensioni ulteriori nel reale, di entrare in contatto con l'oltre. La religione, invece, dice Simmel, è l'istituzione e la forma che ne deriva. Ok? Quindi l'istituzione religione è per esempio la Chiesa Cattolica, che deriva da cosa? Deriva da questo bisogno di religiosità che identifica come importanti le parole di un certo uomo in un certo momento, alcune esperienze connesse alla sua vita. E da questo genera un'istituzione, che è un'istituzione alla quale bisogna guardare comunque con rispetto, perché vi faccio presente che è un'istituzione che dura da 2000 anni e non è che ce ne siano molte in giro. Nel bene o nel male, sospendendo i giudizi, quello che noi constatiamo è che la Chiesa Cattolica è lì da 2000 anni. E ripeto, è una cosetta che uno te la segna perché non è che ce ne siano tante altre in giro. Ci sono ovviamente i circoli complottardi dei quali si sente parlare, no? Quelli che oggi finalmente giungono a fruizione o a sostituzione etnica, tutte queste cose qui, che sono però, come dire, ad oggi frutto di allucinazioni e terrori diffusi, mentre quelli stanno lì sul serio, che possono essere un terrore diffuso anche loro, perché in effetti, voglio dire, quando ti trovi davanti certi cardinali un minimo di paura te prende, però ci sono veri, stanno facendo cose, le fanno male, le fanno bene, non ci interessa, ma sono 2000 anni che le fanno. E hanno influenzato potentemente l'andamento dell'intera storia del pianeta. Quindi, ripeto, uno può avere tutti i punti di vista che vuole, ma se esula un momento dal pregiudizio, non può non notare che questa istituzione è importante. Ok, però è religione, dice Sim, e quindi può anche a un certo punto, paradossalmente, essere abbandonata dalla carica religiosa. Come vedete, è un'altra variazione del discorso vita-forma che abbiamo fatto fino adesso. No? A un certo punto nasce un'istituzione religiosa perché la fede è viva verso quel culto, no? Questo culto si solidifica, si crea un suo sistema di un clero, dei religiosi, dei luoghi di culto, delle cerimonie, eccetera, eccetera. Poi a un certo punto, però, questa forte carica religiosa della religiosità pian piano si ritira, come abbiamo visto il discorso del senso della vita, ma il culto resta. Il culto è lì. Magari però se tu vuoi entrare in contatto col trascendente non vai più lì, perché lì non lo trovi il trascendente, non trovi più questo tipo di ansia metafisica. E che succede allora, dice Zimmer? Che la religiosità si sposta e investe di questa carica ulteriore, di questa qualità percettiva, altri oggetti. Quindi, come vedete, noi possiamo ragionare in termini religiosi senza dover fare i conti con le religioni, perché è indubbio che noi rivestiamo delle cose di una dimensione religiosa, no? Pensiamo. Io ho tracciato in un saggio, se qualcuno è interessato, poi gli dico dove trovarlo, una storia dei passaggi della religiosità, no? Allora la religiosità, quando abbandona la religione, la nostra religione, dove va? Beh, inizialmente va nella scienza. Abbiamo detto che la scienza in una prima fase non è assolutamente scevra di intenti religiosi, anzi, i primi scienziati pensano di essere quelli che parlano di religione meglio dei preti, perché sanno finalmente la lingua nascosta di Dio, che è la famosa matematica, no? Basta prendere Galileo, il Nunzio Siderio e tutte le varie cose, e vi accorgi le dediche di Copernico, cioè tutti quelli che vengono indicati come questi esempi di purezza laica, non gli passava manco per l'anticamera nel cervello di esserlo. Loro volevano essere meglio dei religiosi, quindi avere più risorse, avere più potere, più riconoscimento, le solite cose, esseri umani come noi, no? Ma non è tanto questo il punto, quanto il fatto che noi ancora oggi alla scienza rivolgiamo delle richieste che sono religiose. No? Pensate soltanto che salute è un termine che è religioso. No? La salvezza dell'anima è la salute dell'anima. Quindi parlare di salute per un verso o per l'altro implica chiamare in causa qualcosa di più del semplice stato di omeostasi positiva del corpo. Ma non solo. La salute, il problema della salute, il problema della cura del corpo, per certi versi, a cosa porta inevitabilmente? Alla salvezza, alla sopravvivenza, alla sconfitta della morte, che, come abbiamo visto, è uno dei grandi motori, no? Noi abbiamo detto in qualche modo che la cultura è un sistema di senso, significato e simbolo che serve a permetterci di vivere con la consapevolezza dell'essere mortali. Ma anche la religione di norma, infatti le prime culture sono profondamente religiose, la religione fa lo stesso, la religione ti spiega cosa accade, ti dà un sollievo, ti dice guarda, sì, muori però, cioè, pare che muori, non è vero, è tutto un gioco del 4 all'8, o risorgite qua, o risorgite là, o risorgite sopra, o risorgite sotto, in qualche modo, da qualche parte, continui, no? Quindi è un modo per spiegarti che stai a fa qua. Come mai sei in questa situazione, eccetera, eccetera. Quindi la religione, la salvezza è strettamente correlata all'idea religiosa. E nel momento in cui appunto tu investi nella scienza come ciò che ti permette di salvarti da un punto di vista tecnologico, ti permette di salvarti da un punto di vista medico, ti permette di salvarti da un punto di vista farmacologico, eccetera, 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 tu stai in qualche modo investendo in un'altra dimensione. O meglio, contemporaneamente in due dimensioni, mettiamo così, da una parte quella della prassi, dall'altra quella del desiderio, della fiducia, della fede, no? Tanto che continui a credere agli scienziati anche quando è evidente che mentono, anche quando è evidente che quelle pretese di salvezza e di controllo non stanno andando a buon fine. E questo accade anche per un altro dei passaggi, perché dopo la scienza, che viene più o meno, come dire, abbandonata nel momento in cui la scienza decide di essere laica e quindi taglia tutti i ponti con quello che era il suo passato e si costruisce come la conosciamo noi oggi, ma succede molto più tardi. Un'altra delle grandi figure nelle quali si investe è il soggetto. Il soggetto, come lo conoscete voi, è qualcosa che nasce a fine Settecento, è qualcosa che arriva molto tardi sulla scena del mondo. E questo non vuol dire che prima fossero tutti quanti, come dire, delle specie di amebe che andavano girando, no? Il problema è che il soggetto per noi diventa un centro di imputazione di valore autonomo. E questo è il fatto. Noi siamo una cultura individualistica, come abbiamo detto, quindi è più importante il mio benessere che non quello del gruppo. E questo è un ribaltamento radicale rispetto a tutte le culture precedenti, che da questo punto di vista si definiscono anche culture olistiche. Sono quelle che gli strutturalisti vorrebbero tanto riportare in auge per certi versi, ovvero sia le culture dove il gruppo è più importante del singolo. E quindi le specifiche esigenze del singolo addirittura non vengono tematizzate. Come vi dicevo quando parlavamo dei ruoli, degli status ascritti e degli status acquisiti, la gran parte di coloro che vivevano quella condizione non si poneva alla questione dell'avrei potuto essere diverso, perché loro erano quello, erano parti del gruppo, erano loro, agivano per loro conto, eccetera, però facevano parte del gruppo, erano definiti dal gruppo, erano in qualche modo orientati nel loro agire da questa supremazia del gruppo sul singolo. Ci vuole qualcuno tipo, di un tipo eroico per dire no, io sono più importante del gruppo. Lo cominciamo a vedere in Shakespeare, no? Pensate a Romeo e Giulietta, che sono da questo punto di vista emblematici del discorso, no? Sono coloro che trascendono, travalicano le pretese del gruppo, che erano quelle dei matrimoni o degli odi fra gruppi, eccetera, eccetera, per curare se stessi, no? Questo tipo d'amore è un tipo d'amore nuovo, non c'è prima. Anche l'amore cambia, ragazzi. Chi vuole leggere di queste cose, so che sono sempre cose che dico perché mi fa piacere dirle, ma magari qualcuno abbocca. C'è un libro di un tale Denis de Rougemont, che è un bellissimo libro che si chiama L'amore e l'Occidente, che riporta il nostro modello d'amore ai trovatori e ai catari. Ed è un testo meraviglioso. Voi non avete probabilmente idea di chi fossero i catari, suppongo, o no. Mamma mia, ragazzi, che palle vivere nel vostro mondo, però, eh? Posso dirlo, santa Madonna. Allora, avete mai sentito parlare della crociata contro gli albigesi? Oh, vedi, e gli albigesi erano catari. Quindi, lo sapete più o meno, la crociata contro gli albigesi, guarda caso, è una delle, anzi no, è l'unica crociata che ha luogo nelle terre occidentali. Le altre crociate andavano a menare i cattivi a casa loro. Quella, non si sa per quale motivo, l'abbiamo menati a casa nostra. Allora, la crociata degli Albigesi è esattamente il momento nel quale due possibili idee d'Europa si confrontano e una perde. Ed è forse un peccato, ma sapete, è inutile dirlo ora perché sono passati 900 anni, quindi chissà. Però ci sono un sacco di cose che ancora restano. Nel senso che gli Albigesi erano catari, venivano dall'Oriente. Erano probabilmente zoroastriani in qualche modo, quindi erano assolutamente anche loro molto netti, bene, male, eccetera. Erano talmente netti nel bene e nel male che predicavano a un certo punto il suicidio rituale, si lasciavano morire perché tanto qui che stavano a fare, era molto meglio l'altra vita, che se ci credi non fa una piega come discorso. Perché stare qui nella valle di lacrime quando potresti stare a cantare con gli angeli in paradiso? Tanto vale. Ok, quindi insomma avevano degli atteggiamenti, però erano molto, molto corretti, molto equi e soprattutto permettevano a una classe di nobiltà della Francia del Sud di avere un'alternativa alla Chiesa Cattolica, che non è che fosse, era quasi mai ben voluta la Chiesa Cattolica, tra una cosa e l'altra, non si sa com'è, ma la vivevano tutti maluccio. Quindi a un certo punto che succede? Che gli albigesi diventano i religiosi di questa nuova, di questa nuova nobiltà dell'Europa meridionale, la quale nobiltà andava da Genova fino a Barcellona, fino a Tolosa, è quella che Dante chiama la lingua d'oca. No? La famosa lingua d'oc, che ancora si parla, perché se voi andate a parlare a Genova, a Barcellona o a Alicante, trovate più o meno una lingua che si sente e si capisce, anche i corsi, anche i sardi, c'è ancora. E il Principato di Tolosa si propone come nuova capitale di questa cosa che sta nascendo. Che succede? Che al nord c'erano i francesi già a Parigi, i quali non prendono bene la cosa perché ovviamente pensano che siano cose loro quella parte geografica lì e si alleano col Santo Soglio, il quale vede malissimo gli albigesi perché ovviamente sono un'alternativa abbastanza importante alle sue cose e proclama la famosa crociata contro gli albigesi. La battuta storica degli albigesi è quella che viene rivolta al plenipotenziario che gli dice che dobbiamo fare con questi? Uccideteli tutti, Dio distinguerà i suoi. Tanto per darvi un'idea di quanto eravamo, come dire, bravi e diplomatici tutti quanti. Ci furono stermini su stermini, massacri assoluti, Monségur, Minerve, tutta una serie di posti che se vi capita di andarli a vedere ci sono ancora, sono bellissimi i castelli catari. E ai catari erano connessi anche i templari, quindi come vedete ritroviamo delle radici un attimo più consistenti di tutte le baggianate che vengono raccontate oggi, i quali templari avevano anche loro dei beni, terreni piuttosto importanti che facevano gola a molti e di conseguenza se beccarono una bella accusa di omosessualità, riti sfrenati, sodomia, gli hanno detto di tutto praticamente e li abbiamo cancellati dallo scacchiere, salvo tenerceli in tasca per farli diventare poi i cattivi di questo tempo qui, perché nei famosi complotti con i savi di Sion ci sono anche sempre templari, sono quelle due o tre figure che non mancano mai. Quindi, come vedete, no? Il movimento della religione è un movimento fondamentale, è un movimento centrale, è un movimento che ridefinisce le cose, dal quale noi attingiamo la grandissima parte del nostro modo di essere. Perché vi ho parlato di questa storia? Al di là del fatto che mi piace, quindi chi se ne frega, la beccate e basta, ma c'è qualcosa di più. Perché, dicevo, Denis de Rougemont dice, leggendo Tristano e Isotta, ah, vedo dei segni. Ok, allora Tristano e Isotta è strano, non so se l'avete mai letto, però Tristano e Isotta tu lo leggi e dici, ma sai che non capisco, no? Perché questi due si adorano, fanno carte false per stare insieme, quando stanno insieme si lasciano e poi rifanno carte false per stare insieme un'altra volta e poi si rilasciano. E tu dici, ma cazzo, siete ancora più strani di quelli normali, perché vabbè che quello che vi pare, insomma, no, capiamoci, volete o non volete, quindi perché sta cosa? E dice che questo ha a che fare con la Sofia, uno dei grandi riferimenti religiosi catari, la quale Sofia è la grande dama di tutti i trovatori, che guarda caso sono in questo periodo, anche Dante in mezzo, quindi c'è una serie di teorie per cui Dante fosse un trovatore abbastanza interessanti, e quindi di fatto rappresenta l'amore inaccessibile, inarrivabile, l'amore divino. E tu puoi amare un Dio? Fino a un certo punto. Poi a un certo punto devi tirarti indietro perché non c'è una forma di incomparabilità fra te finito e il Dio infinito. Quindi il tuo amore è un amore che a un certo punto diventa amore dell'amore, non amore di una persona. Perché la persona non c'è, è un trucco, è una divinità, è una tua, come dire, pretesa di ascensione attraverso il sentimento in sé. Tu ami l'amore, non ami una persona vera. E da qui arriva, secondo De Rougemont, il Don Giovanni, che è colui che ama l'amore e non le donne. No? Si innamora di volta in volta di persone diverse, ma della persona tutto sommato non gliene frega niente. A lui quello che interessa è bruciare. Quindi questo amore-passione, in questa configurazione strana, che è una configurazione di per sé paradossale perché non è mai soddisfacibile. Come fai a continuare a bruciare dello stesso amore per qualcuno per tutta la vita? Vi giuro che non è possibile. dura per un po', poi a un certo punto cambia. E se sei bravo la riesci a gestire, se no, no. Però quell'amore lì, quell'amore passionale, ce l'abbiamo solo noi. L'amore cinese non è così. L'amore indiano non è così. Noi pensiamo che sia tutto uguale perché, come vi ho già detto, dal nostro punto di vista, siccome una cosa è così, tutti quanti sono d'accordo. Ma non è vero. Il nostro amore, secondo Drujmo, viene da questa forte questione Katara, che l'ha in qualche modo modellato e l'ha fatto diventare l'amor cortese, no? Cioè Dante a un certo punto parla alla sua donna in uno dei sonetti pietrosi e sta donna poi è al maschile. E tutti ovviamente, visto che siamo qui, pensano, ah, era pure Frocio. No, non era Frocio. È che questo discorso è un discorso criptato. Al tempo si parlava in cifra, perché se te viavano te bruciavano, ragazzi, tra l'altro, diciamocelo. Tu non potevi essere un Cataro alla luce del sole qui, perché ti avrebbero bruciato vivo in tempo reale. Quindi tu ti inventavi dei modi. Trovatore, da cosa viene? Viene da trobar clus, che vuol dire parlare cifrato. Guarda un po' i casi della vita, no? Quindi queste cifre catare però sono cifre che hanno una forte significanza religiosa, ma quando questa significanza religiosa scompare, quando la Sofia non c'è più, cosa resta? Resta la donna inarrivabile, quella per la quale bruci d'amore, ma tanto non sarai mai soddisfatto perché non è lei il punto, non so se mi spiego. Siamo tutti delle scuse per un altro tipo d'amore, in un modo o nell'altro, se non andiamo oltre questo discorso. Ma il nostro amore e passione si costruisce esattamente così. Quindi, come vedete, la religione è qui. No? È in quello che sbatte la porta andando via, in quella che ha una crisi dei nervi perché non riesce a farsi capire. Quello che viviamo quotidianamente, in larga misura, deriva dai vecchi trovatori catari del 1200. Figuratevi quanto non passa il tempo. Allora, questa religione, come dicevamo, quindi, anzi no, scusate, questa religiosità passa al soggetto. No? E diventa il soggetto la pietra di tutto, la cultura dell'individuo, quello di cui abbiamo parlato fino ad oggi, eccetera. E poi si sposta ancora. E dove va a finire? Va a finire alla finanza, al denaro, all'economia. No, se voi prendete una serie di testi sul mondo economico, lo leggerete, per esempio, Ritzer, che è quello della McDonaldizzazione del mondo, testo molto interessante, ne scrive dopo un altro che si chiama Le cattedrali del consumo. Perché? Perché vede benissimo che noi quando andiamo a fare acquisti non andiamo a fare acquisti, ci raccontiamo che andiamo a fare acquisti, ma non facciamo acquisti. Acquistiamo salvezza, acquistiamo speranza, acquistiamo qualcos'altro, ma non è l'oggetto in sé che ci interessa. È il rito dello shopping. Qualcuno di voi si è mai chiesto perché l'idea che essere tristi, al fatto che sei tristi rispondi andando a fare acquisti abbia un senso? Perché? Io la so giù, vado a comprarmi una cosa. A noi ci sembra normale, ma io vorrei che qualcuno la decostruisse logicamente e me la spiegasse, perché io non la capisco. No? Quello è il problema. Non c'è una spiegazione. Perché l'atto d'acquisto è un atto di fede. È una forma di dipendenza, anche hanno detto un sacco di riviste e di ricerche. Perché? Perché la prima soddisfazione dura un certo lasso di tempo, la seconda dura un po' meno e poi piano piano devi acquistare sempre più di frequente perché non godi più, come con le iniezioni di eroina, come con quasi tutte le altre cose, come le partite a poker e via discorrendo. Quindi è una forma di dipendenza, ma da cosa origina questa forma di dipendenza? Dipendenza che deriva da un rapporto con gli oggetti molto particolare, deriva anche dal nostro rapporto soggettivo, no? Da questa attenzione al soggetto che abbiamo già visto, e deriva in qualche misura dalla promessa del sistema, perché il sistema con il consumismo cosa promette? Felicità. E la felicità è un altro tema religioso. Oggi tutti parlano di felicità, tutti si sentono pienamente titolati a essere felici, nessuno ha mai capito di che parliamo, perché la felicità è un'altra di quelle cose che, come dire, a dir poco evanescente, no? Però ecco, il senso della felicità, la promessa di felicità è una promessa di salvezza. Quindi come funziona bene il consumismo? Non so se vi siete mai chiesti questa cosa, ma è carino. Perché qual è la logica per la quale io devo comprare 50 paia di scarpe, 70 borse, 40 paia di pantaloni, 50 camicie? Cifre inaudite, vi ricordo, come dicevo ieri, che i Budenbrock c'erano due vestiti. Due. A fine 800 nelle case americane si comprava fuori il 5% del fabbisogno, tutto il resto lo si faceva a casa. Quindi com'è che noi improvvisamente dobbiamo avere, no, la fast fashion? Adesso vi porterò presto questo articolo che dice quanto sia nefasta per l'ambiente la fast fashion, perché prima ti compravi un pullover e te lo tenevi qualche anno, mo ti compri un pullover, lo butti dopo 2 settimane e te ne compri un altro. Solo che non è che queste cose scompaiono dopo, rimangono lì, è tutta immondizia, no? Ecco, perché facciamo così? Perché una delle mosse geniali del consumismo è stata aggrapparsi a dimensioni non razionali. Perché il consumismo non è razionale, ragazzi. Che c'è di razionale nello spendere tutti i propri soldi per comprare cose che già hai? Vi faccio un breve esempio. Compri un telefono. La pubblicità ti dice, oh, e te la dice una pubblicità tipo Vodafone, facciamo un nome tanto per dire, no? Allora, visto che sei un nostro ottimo cliente, ti diamo un buono per comprarti un altro telefono. E tu dici, cazzo, ma se sono tuo cliente, io già ce l'ho il telefono. Fammi comprare la pentola a pressione, dammi qualcos'altro. Perché mi devo comprare un altro telefono? Qual è la logica sotto questo discorso? Ecco, qualcuno me la spieghi perché a me sfugge. No, si fa per dire, non mi sfugge per niente, ma è evidentemente una logica non razionale. No? Se tu fossi razionale vorresti un'altra cosa, il telefono già ce l'hai. Puoi metterti in fila 2 mesi prima per comprare il prossimo tipo di un telefono, che già hai? Dimmi. Lo era, ma come abbiamo visto lo status in qualche misura è stato superato. Qui oramai siamo oltre lo status. Perché comunque lo status, se te compri uno status symbol, poi non è che lo cambi ogni momento. Anche perché ti sei svenata
No,
per comprarlo.
perché va
Per cui,
avanti.
sì,
Cioè, nel
ma è una delle
senso.
strategie, però il problema è che non è sufficiente. Capisci? Cioè, tu compri tanto di tutto, non solo degli status symbol, tanto di tutto che non ti serve. Tant'è che poi vai a svuotare i garage come gli americani e c'hai 4 tostapane, che c'è un tostapane non è uno status symbol, non so se mi spiego. Cioè, non tutto è uno status symbol. Può darsi che per l'iPhone ci sia questo discorso, ma come vedete l'iPhone è proprio una religione laica, no? Ci sono dei fondamentalismi dietro queste cose. Chi c'ha l'iPhone c'ha l'iPhone, c'ha tutto un sistema di pensiero diverso, una valutazione diversa di quello che accade nel mondo digitale. È proprio un'appartenenza. Non è un acquisto, c'è un telefono, che c'è un telefono, chi se ne frega, no, lì c'è l'iPhone, è un'altra cosa. E anche tutti i metodi che loro utilizzano con le presentazioni, i rituali delle presentazioni, c'è un mio collega che ha fatto una ricerca immaginale sui rituali di presentazione delle nuove collezioni iPhone, che è impressionante, perché sono tutti tempi rituali, tutti tempi che vengono attentamente calcolati in virtù di precedenti riti, precedenti altre cose di questo genere, religiose evidentemente. Quindi il consumo anche è un'attività che spesso e volentieri comporta la ricerca della salvezza. E uno dei motivi per i quali oggi c'è meno consumo, al di là del fatto che ci sono meno soldi, è che è troppo che consumiamo e non vediamo questa salvezza. Non so se avete mai considerato la contraddizione che c'è nella frase consumatore intelligente. Avete mai sentito parlare di consumatore intelligente? Ecco, meno male, sono qui, come dire, ogni volta do per scontate cose. Allora, il fatto che uno dica adesso ci sono i consumatori intelligenti in prima battuta implica una cosa sgradevole, ovvero sia che prima erano deficienti. Perché altrimenti non ti spieghi, no? Cioè, se mo c'è quello intelligente, prima c'era uno che non era intelligente, tradotto, un perfetto cretino. E già questo è antipatico. Ma chi sono questi consumatori intelligenti? Sono quelli che, guarda caso, hanno cominciato a rendersi conto di questo aspetto. E quindi non danno più retta alle voci ammaliatrici, le famose sirene della pubblicità, non a caso anche questa è una dimensione mitico-religiosa, no? E quindi si comprano le cose che teoricamente ritengono loro siano importanti per loro stessi. Oggi ho sentito un'altra pubblicità della Skoda, purtroppo non ho la mia pennetta, altrimenti me l'avrei fatta vedere una, ma quella di oggi è fantastica perché loro proprio su questa cosa ci danno giù di brutto, fanno pure bene perché chiaramente intercettano un bisogno diffuso. E cosa dice? Tu non hai bisogno che qualcuno ti dica cosa devi fare. Quindi comprati questa macchina, che è talmente palese come cazzata, no? Perché dice allora, non hai bisogno che te lo dica, ma te lo dico uguale. Allora perché me lo dici? La domanda è esattamente questa. Però funzionano tutte così. Pensate al tenore del discorso di vendita dell'automobile. L'automobile è quasi tutta centrata sul fatto che sei tu. Devi affermare che sei tu, è una tua libera scelta quella di comprarsi questa macchina di cui ti sto parlando, anche se io te ne parlo dicendo di tutti i motivi per i quali lo devi fare, e nel momento in cui te la compri finalmente sei libero. Come vedete, di razionale non c'è niente. Dimmi, la prendi con il mutuo e te metti proprio il cappio al collo, tutta una serie di cose divertenti, no? Però quello che conta è esattamente questa contraddizione stridente tra il tenore del discorso, quindi quello che ti dice tu sei oltre i like, sempre la Skoda, questa era quella di 2 anni fa. A te dei like non ti frega niente, tu sei ben oltre questa cosa, fai come ti pare, sei libero, sei. Ah, cioè, allora comprati questa macchina. Che cazzo cazzo sei cretino, me comprerò quella che me voglio comprare io o no? Il consumatore intelligente è quello che ha capito questo discorso, ovvero si è reso conto che effettivamente il consumo oggi è un atto di appartenenza culturale, di possibile critica culturale. No, quando dicevamo ieri l'attività, no, la cultura attiva è anche comprare qualcosa e non altro, o non comprare. È quello che capisce il consumatore intelligente. Il consumatore intelligente è quello che alla fine, dopo che hanno cercato di stordirlo dai primi anni 20, perché vi ho già parlato dei persuasori occulti di Van Spackert, vabbè, c'è questo libro molto bello degli anni 50 che descrive la creazione della figura del consumatore odierno, dicendo che già negli anni 20 si sono detti tutti: noi non possiamo avere gente intelligente che compra, se no come facciamo a controllarla? Rincoglioniamoli. Ho detto ok, e via, e ci sono riusciti in larga misura fino ad oggi. Però a un certo punto il consumatore intelligente è quello che si rende conto di tenere il sistema per le palle, perché è lui che compra. Questa cosa forse non è evidente, ma oggi, come vi dicevo, quando ho detto Weber, quando parlava del ceto, era più avanti di Marx, è vero, perché oggi il consumo può essere un atto rivoluzionario, può essere uno strumento di pressione su chi vuoi influenzare, te lo permette, perché tu comunque a un certo punto devi comprare quello che loro vorrebbero venderti o no. E nel momento in cui ti rendi conto che puoi non comprarlo, nel momento in cui esci fuori dal discorso falso di religiosità e di salvezza personale attraverso l'acquisto, ti puoi rendere conto che tu puoi dire: sentite ragazzi, se voi non la smettete di far cucire i palloni dai ragazzini di 5 anni, io non ve li compro più. Che volemo fa? 1, 2, 3, c'è internet che permette di aggregare masse critiche di consumatori e tu improvvisamente hai un potere in mano. Acquistare o non acquistare oggi, se sei consapevole, ovviamente se sei il consumatore intelligente di cui si parlava, fa la differenza, può fare la differenza. Acquistare a chilometro zero, acquistare etico, acquistare tutta una serie di cose, non acquistarne altre o non acquistare proprio direttamente, cercare di, come dire, interrompere questa spirale assurda della crescita infinita, che di per sé, come abbiamo già detto, è anch'essa mitologica, perché non c'è una crescita infinita in nessuna istanza. Manco le stelle durano per sempre, figuriamoci perché dovrebbe farlo la spirale del PIL. Quindi tutto questo in qualche misura ci dice quanto, no, la figura del consumo e del consumatore oggi siano cruciali e quanto il campo economico sia investito di questo tipo di richiesta. Ora che succede, e chiudiamo la prima frazione, che anche l'economia mostra il limite, nel senso che appunto il consumatore intelligente è pure quello che si è accorto che se compra il 51esimo paio di scarpe non gli cambia niente. E quindi dice: perché? No, che senso ha, se so triste, andare a fare acquisti? Se so triste magari mi faccio una corsa, magari vado a vedere un film, magari vedo un bel tramonto, magari mi sento qualcosa a casa, ma perché devo andare a comprare? No, questa correlazione stretta tra lo shopping e il benessere spirituale è chiaramente religiosa, perché non ha, altrimenti non ha nessun senso, non c'è nessuna dimostrazione del fatto che funzioni empiricamente la cosa. Quindi questo consumatore intelligente e l'aumento dei consumatori intelligenti porta di nuovo a chiedersi: dove va la religione oggi? Dove va la religiosità oggi? E non è casuale che oggi ci sia una recrudescenza marcatissima di fondamentalisti, di fondamentalismi. La religione pare tornare verso quelle che erano le vecchie strutture, ma modificandole in qualche modo, prendendo tutte queste richieste di appartenenza, di identità, di nazione, di rispetto, di paura che ci sono in giro, fondendole in nuovi culti. Quindi abbiamo i califfati, abbiamo i fondamentalisti cattolici, abbiamo i fondamentalisti brasiliani, abbiamo fondamentalisti dappertutto. Quindi una delle letture potenzialmente probabili di questo meccanismo è che la religione stia tornando, la religiosità, nelle strutture religiose, dando loro una nuova carica, che però è una carica diversa da quella iniziale. Quindi sarà da studiarsela un attimo con attenzione. Ok, ciclo di break. Ok, allora, quindi questo era uno, poi vediamo se me ne viene in mente qualcun altro, così. Ma c'è quello nuovo appunto dalla scuola, ho sentito oggi, dico: oh, non perdono un colpo questi, ormai tranquilli, sta cosa, cioè, non devi farti influenzare, colpa di sta macchina. Ah, ok. Vabbè, allora, a parte che ce lo segniamo, una domanda di una vostra collega mi ha fatto pensare che forse dovrei trattare un po' meglio la questione del consumo, nel senso che visto che ci siamo immersi fino al ben oltre le narici, come si dice, è opportuno saperne qualcosa di più. Allora, qual è il punto, qual è il problema, perché c'è la crescita infinita? La crescita infinita è un modo attraverso il quale il sistema economico che si è costruito nel tempo e del quale siamo in qualche modo parte integrante, che ci piaccia o meno, ha tentato di risolvere una questione. La questione è quella della saturazione dei mercati e del buon senso di chi acquista. Nel senso che, qual è il motivo per cui tu compri qualcosa? Allora, qui dobbiamo fare una brevissima panoramica delle varie teorie e delle varie fasi storiche. A un certo punto c'era il valore d'uso. Tu compravi una cosa perché ti serviva, che sarebbe quello che teoricamente è il movente ancora oggi, no? Compro una cosa perché mi serve. Rispetto, ripeto, è difficile pensare che ti serva un altro paio di scarpe, o che ti serva un'altra camicia, o che ti serva qualunque altra cosa, visto che a casa ce n'hai a decine, no? Allora, a un certo punto, qui stiamo parlando di Marx, interviene anche il valore di scambio, ovvero sia quanto qualcuno può ritenere importante l'oggetto che tu hai. Quindi chiaramente qui la cosa diventa da semplicemente oggettiva tua, diventa in modo relazionale. Per te magari un qualcosa non vale niente, per un altro è importantissimo e quindi no. Allora, il valore di scambio piano piano eccede il valore d'uso. Che vuol dire? Vuol dire che tu a un certo punto, magari facciamo l'esempio che, no, cerco di ricordarmelo perché è un po' che non faccio sta lezione, però tu costruisci zappe, che mi sembra sempre un oggetto interessante. Quindi il tuo target inizialmente qual è? Il contadino, in linea di massima. Tenendo presente che il contadino di norma le zappe le costruisce da solo, quindi è un po' difficile convincerlo a comprare le tue, però diciamo che tu butti lì una serie di cose sulla tecnologia nuova, sulla lega con cui hai fatto la lama, su tutta una serie di frescacce che possono più o meno metti in mente, magari sono pure vere, e vendi ste zappe al contadino. Ai contadini. Ottimo. Quanti sono sti contadini? N. E tu sei bravissimo, riesci a vendere N zappe. Dopodiché? No, hai un problema. Devi trovare un altro sistema per vendere queste zappe, perché evidentemente quella che è la mission della zappa, ovvero sia stare in mano a qualcuno e farci buchi per terra, ormai l'hai esaurita, quindi o cominci a convincere la gente che usare la zappa per piantare è interessante, potrebbe essere una strategia, quindi cominci a intervistare gente, dice, oh, ma tu nel tempo libero che fai? Io zappo che sto una meraviglia, oppure un grande chitarrista rock che prende una chitarra a forma di zappa, non lo so, ti puoi inventare cose e magari qualche altra zappa la vendi, però la questione è problematica ancora. Allora passiamo al valore d'uso. Il valore d'uso piano, no, scusate, al valore di scambio, il quale scambio porta verso lo status symbol. Se tu riesci a trasformare la zappa in uno status symbol, già hai fatto una bella operazione. Ma pure così, a un certo punto finisce. E quindi che fai? Smetti di produrre zappe? Perché questa potrebbe essere un'idea, no? Ma no, perché le nostre aziende non ci pensano per niente a smettere, le nostre aziende pensano a trovare dei modi per farti comprare altre zappe. E qui è il punto nel quale si passa dal bisogno al desiderio, perché il bisogno è limitato, il desiderio no. E quello è il punto. Ed ecco perché, come vedete, l'economia è poco una scienza e molto più una religione, perché quando cominciamo a parlare dei desideri, le questioni cambiano radicalmente. Se io faccio in modo che tu desideri una zappa, tu la potrai comprare chiunque tu sia, quindi avrò un enorme possibile target di riferimento. Non ho più bisogno di ragionare sul contadino che sa di che parlo, su quello che c'ha un pezzo di terra, su quello che ha una casa in campagna e io ho trasformato la zappa in un appendiabiti e quindi l'ha attaccata lì. Ma sono tutti segmenti di mercato piccoli. Nel momento in cui io riesco a trasformare un oggetto in un oggetto del desiderio, lo può desiderare chiunque, anche uno che non c'entrerebbe niente. Capito? Metto la zappa accanto a una signorina in abiti succinti, metto la zappa in mano a uno che tutti, a un grande giocatore, no? Dicevamo i testimonial. Funzionano così i testimonial, perché vi ripeto, non c'è nessun rapporto fra il testimonial e l'oggetto. Il fatto è che io vedo il testimonial, adoro il testimonial e di conseguenza mi compro l'oggetto perché mi sento un po' più simile a lui. Ci siamo fin qui? Ecco perché poi la comunicazione del marketing diventa una comunicazione che non ha nulla di razionale. Ecco perché il marketing studia le leggi dell'immagine, dell'immaginario, le strategie simboliche, le strategie mitiche, tutto quello che non ha, come praticamente niente a che vedere con la ragione economica della quale tutti parlano, è il fondamento della comunicazione di marketing, perché il marketing vende un sogno, vende un desiderio di immedesimazione, no? Come dicevamo del famoso poveraccio che fumava le Marlboro e poi a un certo punto si è trovato col cancro ai polmoni, di cui parlavamo del film Thank You for Smoking, no? Ecco. Allora, quello lì non era la sigaretta il problema, era che tu ti sentivi macio in quel modo lì, l'avventura, la solitudine, il mistero, l'ira di Dio, la bellezza naturale, tutto un cocktail di valori che tu in qualche modo ricordi nel momento in cui ti fumi quella sigaretta. E che con la sigaretta non hanno niente a che fare. Ecco perché oggi noi assistiamo a una costante costruzione di metalinguaggi. Oggi noi siamo passati dal logo al brand e il logo è una cosa pure questa nuova perché c'era prima, se la sono inventata dopo, no? Che cos'è il logo? Il logo è esattamente quello che rende un oggetto desiderabile perché tu hai costruito la tua campagna sul logo, non sull'oggetto. E ti fa anche comodo perché così riesci a mettere il tuo logo su qualunque pattume e tutti se lo comprano uguale perché non c'è più problema della qualità dell'oggetto. Non gliene frega niente a nessuno. Ma quanti sono i runner professionisti che comprano le scarpe Nike? Finiscono. Allora puoi da una certa parte rendere appetibile l'idea di essere un runner, e lo fanno ovviamente potentemente, ma dall'altra, dopodiché, il problema è che tu devi affettare, nel senso di mostrare falsamente, non deragliare affette perché non c'entra niente, devi affettare la tua appartenenza al ceto al gruppo dei runner. Quindi ti compri i pantaloni, ci vai in giro anche quando non corri, anche quando stai andando a fare spesa in macchina, però sei vestito come uno che è appena sceso da una corsa di 10 miglia e quindi la gente ti guarda e dice ammazza, quello corre, wow! E già il fatto che tu dica quello corre, wow, è un'operazione culturale enorme, no? Perché prima dice ah, quello corre, poveraccio, invece no, adesso corri, mamma mia, quanto vorrei essere al suo posto. Ecco. Quindi come vedete queste cose non sono banali. Sono operazioni di modellamento del pubblico in modo da renderlo percettivo alle tue operazioni di vendita. Non è casuale che le aziende non ci siano più. L'industrializzazione è qualcosa che è sempre meno realistica come cosa. Perché? Perché oggi come oggi i prodotti li fanno 4-5 aziende tutte in Cina, in linea di massima, o comunque nei dintorni, e poi ognuno ci mette sopra il suo logo perché lui il logo ha costruito, non l'oggetto. Dell'oggetto non gliene frega niente a nessuno. Non so se è chiara questa cosa, salvo no, piccole nicchie di mercato che ci tengono. Allora, se io compro una scarpa da trekking e mi vendi una scarpa che fa schifo, te la tiro, per cui mi devi dare una scarpa decente. Però si tratta di piccole cose. La gran parte, quelli che sanno manco che è il trekking e gli hanno detto che è fichissimo farlo, può comprare qualsiasi cosa. Lui è contento, loro sono contenti, quello che produce ancora di più, siamo tutti contenti. Però, come vedete, c'è un costante allontanarsi dalla qualità e dalla capacità di giudizio sulla qualità. No, noi oggi abbiamo le filosofie aziendali, cioè come se un'azienda potesse avere una filosofia, e invece no, ti rompono l'anima sul fatto, cioè, cose molto elaborate. Disney ha creato dei villaggi, degli interi paesi dove vai a vivere secondo le regole Disney. Cioè vivi, no? Che vai in vacanza, vivi lì, te compri casa dentro lì e c'è Pippo la mattina. Ora, per carità, no? Tutto quello che te pare, però insomma, no? La vedo un po' complicata come cosa, eppure c'è gente che va a vivere lì con Pippo, Pluto e Paperino, perché il sistema Disney è riuscito a trasferirgli una serie di valori che lui non aveva più, si era perso, non era più in grado di capirlo, eccetera, eccetera. E quindi a cosa assisto di fatto io? Assisto a una totale espropriazione di qualunque capacità decisionale. A me serve Disney che mi dica che è bello questo, è bello quello, è bello quell'altro. Io da me, da solo, non riesco a capirlo. Ecco perché l'importanza della cultura soggettiva. Perché vi garantisco che Weber, quando parlava del prendere posizione consapevolmente nei confronti del mondo, non pensava a Pippo, Pluto e Paperino. Su questo potrei metterci le mani sul fuoco senza proprio nessun tipo di dubbio. Okay? Però noi siamo arrivati a un tale livello di incapacità elaborativa personale che siamo come quello per cui lavorava Cyrano, non so se qualcuno di voi, certo, qui cominciamo a fare dei rinvii lunghi, ma Cyrano de Bergerac, questo sconosciuto, chi è sto Cyrano? Un moschettiere che ha una testa così, ma anche un naso tremendo. c'è anche un bel disco di Guccini per chi volesse avvicinarsi un po' di più, ed era uno che sapeva scrivere e sapeva comporre, e quindi che succedeva? Che quelli che erano più belli di lui, ma erano dei torsi de broccolo, per sedurre le belle dame, chiamavano Cyrano e si facevano suggerire le serenate, i biglietti, eccetera, eccetera, eccetera. Come oggi, se vuoi dire una battuta a qualcuno, la cerchi su internet. Se vuoi dire una frase gentile a qualcuno, la cerchi su internet. Tu col cervello che ci fai a parte separare le orecchie? Perché a me il grande problema è questo, no? A tu a che servi? Perché tutti mi dicono, ma faccio prima. Ho capito, ma per fa che? Tu fai prima per avere del tempo che impieghi in qualcosa, credo. Qual è sto qualcosa per il quale vale la pena non pensare manco a qualcuno a cui vuoi bene per dirgli mi piaci in un modo un minimo spontaneo? Quale sarà sto tuo, sta cosa che devi fare che ti costringe a risparmiare il tempo andandoci a cercare le frasi su internet? A me sfugge, no? So che sono vecchio, ma che devo fare? Ho delle grosse difficoltà. Quindi, questa logica della fretta la potremmo affrontare un'altra volta perché stiamo sempre a livello di performance anche lì, ma comunque lasciamo stare. Però comunque, ecco, volevo che si chiarisse la questione. Allora tu comunque cosa devi fare per riuscire a vendere sempre? Perché il tuo problema è che devi vendere sempre. Capite? Cioè, tu non hai un'azienda. All'inizio non l'avevano, secondo me non ci avevano manco lontanamente pensato che si potesse saturare un mercato globale, ma noi il mercato globale l'abbiamo di fatto saturato. No? Allora che fai? Chiudi? No. Trovi dei modi per far sì che la gente si metta in fila per 3 mesi per comprare il prossimo telefono che è uguale a quello che c'è a mano con quattro cazzate tecnologiche in più, ma che comunque andrebbe benissimo uguale, no? E per fare questo non puoi essere razionale, perché non c'è niente di razionale nel farmi uno sconto per comprare un altro telefono quando già ce n'ho uno in mano. C'è qualcosa che non funge. Quindi devi inventarti un altro tipo di discorso. E questo tipo di discorso qual è? Che gli oggetti ti rendono unico. E questo è il problema. Ecco perché questi fanno queste pubblicità qui. Perché l'idea generale è che se tu compri quella Skoda, un altro lo vede e dice: ammazza, questo è veramente figo, si è comprato la Skoda. E vi uccidete entrambi, sarebbe carino, ma non accade. Però, insomma, comunque il fatto generale è questo. La nostra cultura pretende che tu possa essere unico attraverso gli oggetti, che avrebbe anche un senso se non fosse che sono oggetti in serie. L'abbiamo già detto, no? Se vi ricordate quando parlavo di accessorize e tutto il resto, che senso avrebbe un'intera catena che vende cazzate, detta proprio così brutalmente? Ecco, perché quelle cazzate sono l'unico modo attraverso il quale tu riesci a prendere un oggetto di serie che potrebbe avere chiunque e far finta che sia il solo disponibile, il tuo, perché ci hai messo sopra talmente tanti impicci e fregnacce che non c'è nessun altro che è riuscito a farlo esattamente così. Vedete che è un'esigenza che va ben oltre la razionalità strumentale. Questa è un'esigenza di asserzione dell'identità. È un modo per dire: io ci sono, io esisto e ho sto telefono qui. E vabbè. E sei anche quello che si è fatto 50 selfie, sei anche quello che eccetera, eccetera, eccetera. Ma guarda un po', sono tutte strategie che sono concordi, sono armoniche. Perché tu come fai a essere unico comprando oggetti che hanno tutti? È ovvio che l'unica strategia che devi avere è quella della moltiplicazione. E che al consumismo va benissimo perché vuol dire che devi comprare tanti oggetti. E li devi comprare rapidamente perché poi invecchiano, diventano quelli che hanno pure tutti gli altri e quindi tu di nuovo devi avere, ma non è più un problema di status, è un problema di identità, è un problema di esistenza, è un problema profondo, un problema religioso, giusto appunto, dimmi.
Volevo aggiungere una cosa. Per esempio adesso nel marketing si è visto, diciamo, abbastanza frequentemente che si tende a dare l'idea di personalizzare, di rendere unico magari un paio di scarpe. C'è questa opzione.
Sì, assolutamente.
Acquistare
Internet
online e
funziona esattamente così.
personalizzare. Dovrebbe
Esatto.
ovviare a questo problema che stavo
Dice il
dicendo.
vostro collega che uno dei modi con cui si fanno molti affari su Internet è esattamente vendendo oggetti personalizzabili. No? Che tu sei lì, puoi scegliere dalla suola al tacco, al colore, all'accessorio, alla forma della zip, eccetera, e avere la tua scarpa che è solo quella. Però è vero, infatti è una delle strategie, anche se anche qui ovviamente è del tutto discutibile, perché tu sei aperto a 7 miliardi di persone e statisticamente è probabile che qualcuno faccia le stesse scarpe che ti sei fatto tu, anche se stavi molto attento, no? Però ci possiamo stare. Però come vi dicevo probabilmente tempo addietro, a un certo punto Lancia Y se ne esce con una pubblicità nella quale dice 116 accessori diversi perché ognuno possa avere la sua Y. originale e unica. Al che io dico a mia moglie: questi tocca denunciarli, perché è ovvio che se te fai due conti, no? 116, quanto puoi combinarlo, comunque è meno di quelli che tu vendi, per cui qualcuno ce l'ha uguale. Tempo, 2 settimane, li condannano per pubblicità ingannevole, ovviamente. Però il problema qual è? Il motivo. Cioè, loro hanno capito perfettamente che quello è il modo per vendere. Gabbarsi sul fatto che è una cosa che è solo tua. E quindi finalmente vuoi dire: ecco, io sono questo. Come vi ricordate, vi dicevo, americani, io sono la macchina parcheggiata qua sotto. È esattamente quello il discorso. Allora, una cultura che si riduce a dire io sono un oggetto sta attuando un processo di transfer immaginale catastrofico. Perché tu sei molto più di un oggetto, santa Madonna. Toccherebbe che te lo ricordassi. Capite? Dov'è il problema? Perché è un'equazione a perdere. Tra l'altro, un altro dei sistemi, tanto per chiudere la questione del consumo, qual è un altro dei sistemi con i quali riesci a far consumare di più? Autosabotandoti. No? L'obsolescenza programmata, che vuol dire che tu vendi qualcosa che sai perfettamente che in capo a 2 anni si rompe, così quello devi comprarlo. No, questo, se non fate caso, ha un po' un qualche tipo di stonatura rispetto alla promessa moderna del miglioramento di qualità degli oggetti costante, una tecnologia sempre migliore, un cazzo, quella era molto meglio quella di 30 anni fa. Tu compravi una lavatrice 30 anni fa, la ributtavi oggi, tu vai a vendere oggi una lavatrice 30 anni fa e ti dicono: non c'è conti per niente, che ci arriva forse 6-7 anni, forse, e già sei fortunato. C'è qualcosa che non quadra, o no? D'altronde il problema è esattamente sempre quello: tu non puoi concepire un'attività di vendita continua, perché a un certo punto tutti avranno tutto, e che faremo? Già ci stiamo più o meno nei pressi. Quindi è chiaro che devi usare altre strade, devi usare altre strategie, devi cambiare completamente le carte in tavola e generi una serie di grosse questioni sul tavolo che non hai considerato. Dimmi. Sì, quello.
Non ho capito qual è il passaggio tra religione e idea di status.
Dunque, allora, non c'è in effetti, nel senso che stavo riprendendo la lezione, ma non è strettamente direttamente correlata. Però diciamo che, ne parlavo perché me lo diceva lei prima, l'idea di status symbol è comunque un'idea razionale, no? Nel senso che tu te compri quell'oggetto perché sai perfettamente che gli altri lo interpreteranno come quello che tu vuoi che sia. C'ha una sua logica, ce l'ha. Qui invece l'acquisto è in qualche modo compulsivo per un'affermazione in bianco del fatto che tu ci sei, capisci? Quindi devi avere le scarpe costantemente quelle che sono uscite il giorno prima, devi avere l'oggetto ultimo come è stato concepito, devi poterli accoppiare in un certo modo. Non ti interessa tanto proclamare lo status, ti interessa proclamare che tu ci sei, stai a monte. Lo status viene dopo, non so se questa cosa è chiara. Cioè, il consumo oggi è un modo per affermare di esserci, non come sei. Mentre lo status symbol era un discorso di dire io faccio parte di questo strato della popolazione, tu adesso stai semplicemente dicendo io esisto. Esisto perché ho tutti questi oggetti, non per altro, perché l'altro no, non è casuale che ci siano tutte queste serie sui morti viventi. Non so se ci avete mai fatto caso. Zombie ovunque. Come mai? Perché se pensate, le caratteristiche dello zombie sono esattamente le caratteristiche del consumatore non intelligente di cui parlavamo prima. Uno vorace che non guarda in faccia a nessuno e butta dentro qualsiasi cosa gli venga data.
Quindi
sì, non irrazionale, non razionale, che è diverso, perché noi all'irrazionale diamo una connotazione negativa, invece queste sono leve che sono a un tempo simboliche e psicologiche e vertono sul fatto che noi non riusciamo a percepirci come esistenti. C'è un problema di riconoscimento, e il riconoscimento noi oggi lo mettiamo in atto attraverso strategie di rapporti con gli oggetti, e sono sbagliate, perché gli oggetti non ti possono garantire nulla, fondamentalmente, quello è il problema.
Però il nesso che avevo io in mente del nesso con lo status è anche il fatto che io, facendo vedere che posso comprarmi ogni cosa appena esce, il fatto che ho i soldi per farlo, c'è uno status puramente economico, perché non tutti si possono permettere.
Sì, però il problema dello status symbol è che sono oggetti specifici. Lo status symbol è sempre stato un oggetto specifico, non un oggetto in generale, capito? Cioè compravi il Rolex, compravi la Mercedes, compravi tutta una serie di cose che erano quelle, ancora lo sono in larga misura, ma sono quelle, non compri qualsiasi cosa. Il fatto che tu compri compulsivamente è qualcosa che fa comodo al sistema, ma non afferma nulla, perché tanto oramai, come dire, ragazzi, il problema qual è? Che oramai gli strumenti per riuscire a far sì che questo accada li conosciamo tutti. Sono le carte di credito, le carte di debito, i fidi personali, i prestiti.
Ma non
no? Io quando è uscita a un certo punto, qualche tempo fa, voi non ci avrete fatto caso, ma a un certo punto la Mercedes ha cominciato a vendere a rate e gli ho detto, vedi, il discorso dello status simbolo è finito, perché nel momento in cui Mercedes vende a rate, a voi chiunque. Non so se è chiara la cosa. Cioè oggi lo sappiamo tutti che tu puoi avere una montagna di oggetti e non avere una lira. È il motivo per il quale lo status symbol non funziona più. Perché lo status symbol è ottenibile attraverso il prestito di Findomestic, il prestito di Futura, il prestito di...
Cioè,
quello è il problema.
Status tramite questo consumismo, però sappiamo benissimo che non ha più senso perché è sporatizzato, quindi va bene. Però
appunto,
la persona che...
No, questo è un problema di necessità, di possesso e di affermazione, non è più un problema di status. Tant'è che cominciamo ad avere una notevolissima mole di come si chiamano? Accumulatori compulsivi, che ovviamente di status lì proprio non ne parliamo neanche, no? Però non riesci a separarti dalle cose perché ogni cosa in qualche modo è un piccolo tassello di quello che tu immagini di essere. Ed è un grosso problema. Vi faccio presente che, guarda caso, è proprio quello che, di cui scriveva Tolkien con l'anello. Esattamente la stessa cosa. Io ti tolgo l'anello, tu non ci sei più. Se io ti tolgo le cose, tu scompari. È uguale. Quindi, come vedete, perché vi dico che Il Signore degli Anelli è un testo che andrebbe piato con un attimo più d'attenzione? Che ci sono una serie di intuizioni là dentro che sono stratosferiche. Ed è stato scritto durante la Prima Guerra Mondiale, ha cominciato a scriverlo. Quando Wittgenstein scrive il Tractatus Economicus, no, Philosophicus, non mi ricordo più. Mathematicus, Philosophicus, vabbè, insomma, comunque, il suo primo Tractatus, eccetera, 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 Tolkien scriveva i primi blocchi della Terra di Mezzo e del Signore degli Anelli. Quindi sono un sacco di temi che tornano. E quello dell'alienazione, perché questa è una forma di alienazione marxiana, tanto per tornare a Marx, evidentemente, no? L'alienazione negli oggetti è per noi un grosso problema, perché nel momento in cui tu ritieni di essere definito da oggetti, tu ti stai sottovalutando. Che tu sei molto più di quello che può di qualunque oggetto di te. E questo è il punto. Capite? Perciò la cosa è abbastanza impegnativa. Quindi dicevamo, la logica del consumo, perché è diventata di fatto la logica centrale della nostra cultura, da una parte evidentemente ha delle ricadute massicce sul problema ambientale, per esempio, no? Perché di fatto noi in questa logica non siamo altro che maneggiatori temporanei di immondizia. Tu prima compravi un mobile a casa e nel testamento dicevi, allora il mio tavolo lo passate al mio erede X. Quindi ti hai ricomprato il mobile e quel mobile è là lì per sempre, no? Tu oggi con Ikea compri un mobile, 15 giorni dopo ti interrompe più la palla, lo butti e ne compri un altro, ma lo butti, fai i rifiuti. Cioè, quello che tu hai in mano è fondamentalmente immondizia, ragazzi. So che, di nuovo, l'oro degli stolti, il Princisbecco, Remmida, tutto torna. Noi di fatto ci illudiamo di avere in mano cose, ma noi abbiamo in mano solo immondizia. La grande realizzazione paesaggistica della nostra cultura sono le colline di rifiuti di Los Angeles, la dicono un po' lunga, vedi? Gli altri facevano le sculture, facevano le piramidi, facevano le grandi cose, noi facciamo mucchi di immondizia. La dice molto lunga. Capite? Questo è il punto centrale della cosa. Noi attraverso questa strategia abbiamo completamente svalutato e privato di qualità qualsiasi cosa. Che qualunque cosa tu acquisti oggi già è vecchia. Tu compri un telefono, ci metti due ore soltanto con gli aggiornamenti perché il telefono che hai appena comprato è già vecchio. Come funziona sta cosa? E quelli che te vuoi tenere a un certo punto ti guarda, ragazzo, che noi non facciamo più assistenza, puoi pure buttarlo sto telefono, anche se funziona benissimo. O no? Quindi il problema è questo, noi facciamo finta, sembra veramente il gioco degli specchi, facciamo finta di avere cose che valgono, ma poi andate a vendere qualcosa di quello che avete a casa e vedete quanto ve lo pagano. Nulla, non vale manca la pena, lo butti, di nuovo, poi dici com'è che c'è tutta questa immondizia? Guarda un po', ho una mezza idea sul motivo per cui c'è tutta questa immondizia. Di fatto è tutta immondizia. Quindi capite che siamo arrivati ormai, credo, insomma, a dei livelli che saranno difficilmente superabili da questo punto di vista, vedremo che ne verrà fuori, però è evidente che il grande problema nasce dall'esigenza del sistema economico di essersi concepito in questi modi titanici, in questi modi totalmente di hubris divinizzante, no? Abbiamo pensato che avremmo potuto continuare a costruire, a fabbricare cose per sempre. Sempre finisce. Noi oggi stiamo fabbricando una miriade di cose che non servono a niente. sono solo uno sciupio di risorse, uno sciupio di energia, una fabbricazione costante e seriale di immondizia. Sfondiamo il mondo perché? Non lo so, si capisce neanche più, fondamentalmente. Quindi, insomma, purtroppo è un argomento abbastanza spinosetto nel suo piccolo, ma insomma, toccherà pure affrontarlo ogni tanto queste cose. Allora, domande su questo? Visto che c'è stato un certo interesse, quindi se qualcuno vuole contribuire qualunque cosa, è il benvenuto. Tra l'altro ho pubblicato su Facebook, per chi è mio amico, mi pare un'intervista con Brizzi sul camminare come gesto rivoluzionario, che dice esattamente quello che ho detto a lezione qualche tempo fa. Ho detto, vedi, siamo in tanti a cominciare a pensarla così, perché ovviamente l'esito... Vuoi dirmi qualcosa o è una situazione... Ah, ok, se no t'avevo già venduto il quadro, quello brutto. Questa cosa ovviamente a un certo punto, siccome non è che non sono attenti alle cose i nostri signori, cambia. Quindi gli oggetti per certi versi cominciano a non essere più importanti, che potrebbe essere una buona notizia per certi versi ancora, no? C'è un libro di Jeremy Rifkin di qualche anno fa che si chiama L'era dell'accesso e che riflette piuttosto bene il discorso, perché a questo punto l'oggetto di fatto non serve più, a te serve poter fare qualcosa. E potendo fare qualcosa, che vuol dire questo? Che tu stai trasformando in merce un'altra cosa che non sono gli oggetti, ma è l'esperienza. Quindi tu vuoi vedere film a stufo? Mi paghi 10 euro al mese. Vuoi giocare avendo un bonus di gemme che ti permette di spaccare le gambe a tutti gli altri? Mi paghi 5 euro al mese. Tutte piccole cifre, ma quando cominci a metterle tutte insieme per quanta gente tu raggiungi, sei esattamente nelle stesse condizioni e hai risolto più o meno le stesse questioni che risolvevi prima, perché oggi tu puoi accedere a qualsiasi cosa, non necessariamente a un servizio, puoi accedere a un oggetto. Oggi tu puoi affittarti una Ferrari, vuoi fare la serata in cui sembri James Bond, ok, t'affitti un Isotta Falschini, t'affitti un Escort, t'affitti un bel abito e vai, e sei James Bond. Domani restituisci tutto, fine, non è un problema. È chiaro che però il problema rimane a livello economico, nel senso che tu sta cosa te la devi comprare. Quindi questa è la nuova frontiera della vendita, ovvero sia la mercantilizzazione dell'esperienza. Qualunque cosa tu faccia, c'è bisogno di qualcuno che ti permetta di farla, di qualcuno che ti aiuti a farla, di qualcuno che ti assista nel farla, di qualcuno che ti stia accanto e ti dica guarda, proprio se devi comprare, no, personal shopper, se no, a che serve? Voglio dire, è l'ultima cosa che riesci a fare da solo e ti serve pure uno che ti consigli su come farla? Eppure il personal shopper è una grossa parte di quello, gli influencer che fanno, se non questo. Quindi, come vedete, la spirale peggiora. Cioè, prima, no? Hai deciso che equivali a una montagna di oggetti, ma almeno te li compri da solo. Dopodiché equivali a una montagna di oggetti che sceglie qualcun altro. So che altro dobbiamo fare, di preciso. Metterci un cartello in fronte con scritto siamo usciti, non lo so, perché di fatto non ci siamo più. No? Siamo ridotti, o perlomeno ci siamo trasformati in un'economia di servizi. Non è casuale che si parli del terziario avanzato, del quaternario, dell'ira di Dio, no? Perché sono i servizi oggi che fanno la differenza. Vuoi comprarti una pizza? Non puoi uscire da casa e andare a comprare la pizza, devi telefonare a qualcuno che te la porti. O no? Vuoi andare a vedere, vuoi vedere qualcosa, devi pagare il film a casa, devi pagare il film in cinema, devi pagare sempre. L'unica cosa per la quale ancora non paghi è il camminare. Ecco perché è un atto rivoluzionario. Il camminare lo fai, stop. Ad oggi, finché non metteranno dei contachilometri nelle scarpe e dovrai pagare un tot a chilometro perché gli hai consumato il marciapiede, ma aspetto presto cose di questo genere, che sembreranno folli ma saranno comunque tentativi di disciplinare. No, noi siamo terrorizzati dai nomadi. Pensate ai Rom, no? Tutti qua, ah, non sono italiani, quelli sono più italiani di te. Però hanno sto cosa che sono nomadi, e i nomadi e noi ci creano grosse difficoltà. Perché, come abbiamo detto, qual è stata una delle principali strategie moderne degli spiriti liberi e comunque del disordine sociale? Quello di assegnare un indirizzo a qualcuno. Quindi il nomade che non ha una residenza fissa, i senza fissa dimora, no? I barboni, i sans papiers, tutte queste categorie che in qualche modo non rientrano nel nostro modo di pensare una società ordinata, ci spaventano tutte. Perché? Perché sono, boh, chissà, stanno qui, stanno lì, non sappiamo dove vanno, non sappiamo per quale motivo ci sono, ci sfuggono, perché è un problema di aspettative. Allora è ovvio che è molto comodo che tu, io adesso sono iscritto alla Virgin, approfitto per parlarne male perché credo che sia fondamentale. Ecco, la Virgin ha un modo di militarizzare l'attività sportiva che è ripugnante. Io infatti presumo che allo scadere del contratto la lascerò, li manderò a fanculo. Perché? Però c'è una serie di pregi anche, la piscina, il solare, un sacco di cosette che posso andarci quando mi pare, cosa che non è poco. Però no, me devo prenotare 2 giorni e mezzo prima, devo scegliere il tavolo nel quale farò la posizione nella quale farò cosa. Se per caso non posso andare devo chiamare con anticipo, se no mi scrivono e mi riprendono. E tu ti incazzi, dici, oh, ma io sono tuo cliente, faccio come pare e basta. No, perché loro devono massimizzare gli spazi, devono massimizzare l'utilizzo degli spazi, devono raccontarti un sacco di cazzate su quello che hanno fatto nel frattempo e via discorrendo. Quindi la militarizzazione della vita è lì. Tu vai a passare il tempo libero a fare attività sportiva? No, tu devi aver pensato 10 giorni prima che avrai voglia di andare a fare Pilates quel giorno lì, se no non ci vai. Oppure vai a camminare e rimandi a fanculo. Stiamo sempre lì. Detto. Era una domanda oppure
Non so se lei life coach come linguaggio.
o peggio che andare di notte, quelli lì veramente siamo a dei livelli di... Mi parlava dei life coach, l'ho cancellati dal mio modo di parlare perché mi danno troppo sui nervi, però voglio dire anche lì, diciamo al di là del personaggio che uno sempre sarebbe, mi piacerebbe sapere dove ha preso il titolo, dov'è che ha insegnato, ha imparato a vivere al posto di un altro, che insomma sarebbe carino, già che noi non riusciamo a vivere al nostro posto, figuriamoci a quello di qualcun altro. Però insomma questi hanno questa cosa, ma la grande questione è quello che lo chiama. Quanto ti devi sentire inadatto a vivere per chiamare qualcuno che ti spieghi come vivere? Questa è la domanda che ti viene spontanea. Chi di voi avrebbe in mente di chiamare un life coach? A volte immagino parecchia gente perché ti trovi in situazioni e dici, mo che faccio? Prima c'era tutta la rete di socializzazione, della quale cominceremo a parlare fra poco, che ti risolveva, no? Chiamavi lo zio, chiamavi il nonno, chiamavi i parenti, chiamavi i nipoti, gli zii, i cugini, qualcuno, aiuto, che faccio? Sto così. Adesso non c'è più nessuno. Quindi, che fai? O cerchi su internet o devi un life coach. Però vedete quanto è stato efficace l'atto di disciplina. Questo è tutto Foucault. Foucault racconta questo, no? Sorvegliare e punire in poi. Il trucco è lì. La disciplina non te la devono più imporre perché te la sei già imposta da solo. Quello è il dramma. Cioè sei tu che sei già disciplinato, sei tu che vai a cena fuori troppo e il giorno dopo vai a fare palestra o vai a correre perché pensi di aver mangiato troppo. Non te lo deve nessuno. Non c'è motivo di starti a costringere ad andare in palestra perché ci vai da solo. Ci vai a settembre e a marzo perché poi nei mesi dopo ti dimentichi il motivo per cui ti eri iscritto. Però a settembre torni dal mare, a marzo stai per andarci, quindi dici, cazzo, devo essere uno che abbia una forma di qualche genere, quindi vado in palestra, sempre e comunque, ma te lo fai tutto da te. Non c'è problema, non c'è motivo che io perda tempo a ricordarti che te devi disciplinare perché già l'ho fatto da prima. Ho vinto. Capito qual è il problema? Quindi tu, quando sei disciplinato, la prima cosa che ti viene in mente è chiedere a qualcun altro. La catena gerarchica è semplice, no? Tu chiedi a qualcun altro, perché tu di tuo non sei in grado e di conseguenza cerchi qualcuno che abbia titolo. Questo ovviamente cosa fa? Costruisce la figura dell'esperto, che è un altro di quelli che ti vende servizi che prima facevi da solo. Ovviamente, no? Il momento in cui io ti ho espropriato di qualunque competenza, tu hai sempre bisogno di un esperto per fare qualunque cosa. Un'insalata, un acquisto, una vita. Che differenza c'è? So se vedete la questione. Ed è un gioco, oltretutto, a somma, non so, profondamente negativa, non so come direbbero i colleghi matematici ed economisti, perché, come credo di avervi già detto, tu sei esperto in poche cose. Quindi tu potrai pure essere esperto in 2 o 3 o 4 argomenti, ma tutti gli altri sarai lo stesso imbecille di quelli che ti chiamano. Perché tu magari sei esperto nel fare l'insalata, ma quando vai a comprare un sale da bagno non sai cosa comprarti. Per cui ci deve essere l'esperto in sale da bagno. E via discorrendo. Capite? Io stavo facendo questo ragionamento tempo addietro con un vostro collega e ho detto, ha preso una bottiglietta dell'acqua, ho detto perché c'è l'esperto in bottiglie d'acqua, piccole bottiglie d'acqua minerale, e lui mi ha detto, no, c'è l'esperto in tappo, c'è l'esperto in filettatura del collo e c'è l'esperto nel corpo della bottiglia. 3 esperti per la bottiglia. L'iperspecializzazione di cui parla Morano è questo. Siamo esperti di talmente tante cazzate. Allora, quando tu sei l'esperto della filettatura della bottiglia, ma in termini di capacità di vita, che vuol dire? Che fai? Niente. Semplicemente. senza nessuna offesa per gli esperti in colli di bottiglia o negli esperti delle radiazioni delle stelle bianche, delle nane bianche, o quello che è, o dei sociologi, per carità, stiamo sempre lì. Non conti nulla mai. Capite? Perché tu per vivere hai bisogno di sapere un po' di un sacco di cose e devi essere convinto che tu ne sai, non che sei un cesso, perché sennò poi cerchi gli esperti. Quindi lo svuotamento dell'autostima soggettiva è parte integrante del sistema, perché se io non ti rendo imbelle a qualsiasi cosa non ti posso vendere tutto quello che tu puoi comprare. Non so se la cosa la capite. Quando tu sei quello che si costruisce casa, io che faccio? Quando tu sei quello che si ripara gli oggetti, io che faccio? Io ho bisogno che tu non sia in grado né di ripararti una cosa, né di decidere quale comprare di un'altra. Tu non devi saper fare, perché è l'unico modo in cui io possa continuare a venderti cose. Ma capite che a un certo punto poi il sistema si grippa, no? Perché, voglio dire, una volta che... È chiaro, ma questo gli è sfuggito, questa cosa, la cosa è sfuggita, che il consumatore abbia bisogno di un po' di soldi non lo hanno ancora ben capito, tanto prima o poi. Ah, certo. Vabbè, comunque. Ci siamo? Ok, break. Allora, vatti a cambiare le batterie di questo che lampeggia, ringraziando Dio.